E guardate, sì, l'ultimo monte che si vede di fronte a noi a sinistra è la catena di Parnon. Oltre quel monte abbiamo Sparta. Sparta da qui in linea d'aria è dista fino a Tripolis, faccio un calcolo veloce, 70, 60, sino in linea d'aria 80 km.
Da Tripoli?
No, quindi, da qui
a Tripoli?
Da qui a Tripoli, non linea d'aria, direttamente circa 75, Sparta 60 della 135, ma fai un triangolo, allora linea d'aria sino 80 km Sparta da qui.
Credo, scusa, per orientarsi, quello è tutto il Peloponneso?
Bravo, tutto.
E Micene nel Peloponneso?
Sì.
Chi?
Micene, Peloponneso.
Di là. Alle spalle di questo monte
la catena delle Peloponnese.
In pratica, poi vi racconto di là, ecco perché dicevo un mito. Micene nasce dai primi incroci dei popoli orientali che vengono qui, e c'è quel bel mito che poi vi racconterò all'ombra giù, con la bella Ippodamia, che il papà, in pratica, perché i miti hanno proprio questa chiave, il papà cos'è? Il papà rappresenta i popoli locali, gli autoctoni, la figlia rappresenta la cultura locale, e i popoli che verranno da fuori portano elementi di altre culture, ma le culture si innamorano, pian pianino c'è la fusione, e in effetti lui è geloso di una nuova cultura che si innamora della propria e lascia nuovi elementi, perché la cosa più difficile di accettare è che la cultura dell'altro è superiore, che molto probabilmente può esserlo, solo che noi siamo abituati a seguire certe regole che riguardano noi. Ecco perché alla fine vedremo questa unione magnifica, dove chiaramente Pelopenomao, questi qui, alla fine abbiamo i due fratelli Atreo e Tieste, perché la dinastia micenea si chiama degli Atridi. Poi Sparta era un altro centro acheo, perché la bella Elena era lei la principessa di Sparta, e quando se la sposa Menelao diventa la moglie di Menelao e lui re di Sparta, perché a Sparta ci sono ancora resti micenei. Ma non resti classici, perché? Perché secondo quello che ci racconta Tucidide, era una città trasformata in campi di addestramento militare.
Che altro?
Non volevano né edifici pubblici né altre cose, niente. Allora, questa fortezza, che poi è stata comprata in maniera ideale dai veneziani, è composta di tre cinte diverse, autonome. Ogni volta che un nemico prendeva la prima, si spostarono nella prossima, dove avevano la loro grande autonomia sia in acqua sia in cibo, e potevano difendersi e resistere per tanto tempo ancora. E poi nell'ultima, nella parte più alta, questo è vero, abbiamo chiaramente i resti del tempio della dea Venere, dove abitavano le sacerdotesse che io ho nominato, e scendevano giù da qui e andavano alla
canale per la ogni giorno? Ogni giorno scendevano
più o meno. Allora, questa parte qui è più o meno nel 1200, vedremo però già parti dopo Cristo, ma vedremo già le parti del sesto avanti Cristo, che sono bellissime. Andiamo, facciamo un po' questo disegno, la torre sopra di noi, la porta che in questo caso è puramente veneziana, è dell'inizio del XVII secolo, 1638, invece appena dentro la parte interna dietro la porta è già del 1400, e subito dopo troviamo la fase del 620, che vuol dire man mano arriviamo in fasi più antiche per arrivare nella terza porta costruita nel VI secolo a.C. e all'interno cose molto più antiche. Se, la seconda cinta, guardate come salgono. Fra un po' vi colpiranno come arrivano in alto e circondano tutta la collina, no? Fra le fortezze più, direi, potenti, e hanno potuto veramente dare una grande protezione alla città di Corinto che era sotto. Non a caso chiaramente creano il mito che Sisifo ha fatto la città, le mura, i macigni, queste cose, per poter dare proprio un significato importante. E poi una cosa, la posizione geografica è magnifica, canale Corinzio, Occidente-Oriente. Loro fondarono varie colonie durante il VII secolo, Corfù, poi Siracusa. I siracusani non erano che corinzi, tanto per dire, grandi ceramisti, grandi produttori di tante cose, un grandissimo santuario che vi parlerò di Asclepio, vedremo chiaramente molti ex voto fin dal V secolo avanti Cristo e tante altre cose. Andiamo. Vediamo le parti più lontane del Peloponneso. È una propria regione che è divisa in 7 province. La famosa Acaia è alla prossima, che diceva Don Andrea. Acaia, Corinto, l'Argolite accanto, al centro che si vede benissimo prima di quella montagna c'è l'Arcadia. E subito dopo sotto due province importanti, Laconia, Sparta, i famosi Lacedemoni, e dopodiché abbiamo la provincia di Kalamata con una città straordinaria come bellezza antica, sito più bello dopo chiaramente il Partenone e la tomba di Filippo II, non ce n'è in Grecia, l'antico Messene fondato da Epaminonda. Perché Epaminonda ha fatto un'opera graziosa? Messene. Allora in greco Messinia, Messene, non Micene, Messene con due S. Micene, appunto, l'antico Messene, perché il programma da Epaminonda era straordinario. Creò e fonda due sue città laggiù, Messene è la famosa megalopolis, megapolis, che diventa o era la città di Polibio lo storico, lì è nato, e ha fatto le mura lunghissime, fra virgolette tipo muraglia cinese, per chiudere i spartani nel sud del Peloponneso e bloccarli là. Allora chiaramente laggiù abbiamo queste città e poi la famosa pianura di Kalamata con le olive famose. E oltre una cosa molto importante, la famosa isola di Sfacteria con la città di Navarino, i cannoni di Navarone, dove c'è il palazzo di Nestore, il più saggio della guerra di Troia, e tutte queste cose. Allora qui terza fase, guardate che differenza nella costruzione fra la torre destra e quella sinistra. Che monoblocchi, che taglio, costruzione a secco, la parte sotto VI secolo avanti Cristo, la parte sopra IV avanti Cristo, parliamo di mura di 2600 anni fa, per capire. Allora la prima parte è stata costruita allora, e poi tutti aggiungevano, un po' i franchi, i veneziani, i turchi, eccetera, eccetera. E qui dentro avevamo, durante il periodo veneziano e turco, una piccola città, parrocchie, poi moschee, poi cisterne, poi altre cose, più il tempio di Afrodite, rimane poco, delle famose sacerdotesse, era nella parte alta. 574 metri d'altezza della collina di Acrocorinto, cima di Corinto. Bravo. Resti all'interno chiesa, una chiesa paleocristiana, qui guardate là i resti delle colonne, una fontana turca. Bravissimo. Ci avevamo qui sorgenti, si capisce dalle fontane. Qui avevamo, ormai secca, una fontana turca, significa che c'era la sorgente che portava l'acqua qui. E vediamo allora le mura come circondano la collina, un capolavoro. Siamo in un punto molto interessante qui, dove c'è sotto di noi, e vediamo le foto della cisterna, perché questa qui è la sorgente Pirini, non è adesso attiva, c'è un'altra giù, la sorgente Pirini è là sopra. E guardate dove quella collina finale, accanto ci sono i resti del santuario della Dea Venere.
Ah,
quella torre là, proprio dove c'è quella, diciamo, quel ciuffetto d'albero,
sì,
alle spalle.
E non ci va.
Volendo sì. Andiamo per me, guardate, visto che siamo arrivati,
sì,
vale la pena salire.
Sì. Okay.
Saliamo con tutta calma,
saliamo
poi. No, qui non c'è
il panorama di qui,
la cosa
è importante andare.
Allora,
panorama di...
possiamo allora andare verso la sorgente Pirene, verso il tempio della Dea Venere, con tutta calma, poi se andiamo con calma, e quando andiamo giù, vediamo il museo che è bello, e poi messa per mezz'ora, un'ora, quanto è, e poi andiamo a mangiare. E poi tutti gli altri miti che io avevo in programma, perché il mito è mito, ve li racconto, sia andando verso la Cencre, sia tornando, eccetera, eccetera, sia ovunque, va bene?
Pomeriggio Cencre, diciamo.
Sì.
Pronti?
Lì, è dal periodo che arrivarono qui i franchi, i francesi, e per di più la famiglia di Ville Arduin. Poi sui miti greci ti posso indicare io, per chi lo chiede, libri scritti in italiano.
Ah, grazie, sì.
Con tutta la mitologia,
sì,
con tutte le chiavi.
Bravo.
E poi ogni volta che avete voglia leggete qualche cosa, perché sono libri
con le chiavi,
sì, sì, con le chiavi abbastanza grandetti, 1500 pagine, vabbè, il costo sui 50 euro non è enorme, però 1200, per esempio il libro che adopero io però da professionisti, la mitologia che leggo, continuo a leggerla, è composta a 5 volumi da 1500, sono 7500 pagine.
Vabbè, ma quello è lavoro. Non esageriamo.
Andiamo la stessa strada?
Sì, sì.
Perché sono qui,
sì, sì. Allora.
Sentite da lì? La fatica fatta per salire, che non era prevista perché io non sapevo com'era questo posto, ci ricorda però la fatica di Paolo di camminare.
E di Ercole.
Cioè noi lo facciamo in vacanza. Pensate appunto cosa vuol dire fare salite e discese barca per migliaia e migliaia di chilometri, no? E negli Atti al capitolo 18, e noi troviamo la fondazione della chiesa di Corinto, dice così il testo: dopo questi fatti Paolo lasciò Atene, lo stesso tragitto che abbiamo fatto, non sappiamo se in nave al porto di Cencre oppure per via di terra, e si recò a Corinto. Quindi arrivò esattamente dove abbiamo visto i templi dall'alto, e qui trovò un giudeo chiamato Aquila, Aquila è un nome di uomo nell'ebraismo, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla o Prisca, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Allora innanzitutto una questione di data importantissima che ci conferma la data precedente: siamo sotto l'imperatore Claudio, e Claudio aveva fatto un editto di espulsione degli ebrei, e questo editto c'è conservato da uno degli storici, è solamente un rigo di questo storico, e dice che Claudio espulse tutti gli ebrei di Roma, chiaramente ha esagerato, non avrà mai espulso tutti gli ebrei, ma cacciò via tanti ebrei di Roma, e in latino si dice impulsore Cresto, cioè c'era uno che metteva l'impulso, che litigavano gli ebrei di Roma, notate, di Roma, siamo nell'anno 39 dopo Cristo, quindi siamo circa 6 anni dopo la morte e la risurrezione, non sappiamo esattamente l'anno della morte e la risurrezione, mettiamo che il 49, l'anno 49, ho sbagliato, 49 vuol dire 16 anni dopo, scusate, è circa l'anno 49, e stanno litigando a causa di un fomentatore, diciamo, che si chiama Cresto. Voi sapete che per il fenomeno dello iotascismo Cristo è Cristo, cioè come si dice amen, amin, lo storico romano che non conosce Cristo sente le persone che dicono Cristo, Cristo, Cristo e dice in puzzore Cristo, Cristo, no? Che cosa voleva dire? Che gli ebrei litigavano all'interno della sinagoga a motivo di Cristo. Cioè, 16 anni dopo la morte e resurrezione di Cristo, a Roma già la comunità era spaccata e era una cosa talmente forte che c'era un litigio. È chiaro, perdonatemi, questo lo diciamo francamente, lo si vede dai testi, che il litigio non era perché litigavano i cristiani, ma erano chiaramente gli ebrei che volevano, ce l'avevano a morte con i cristiani, no? Avete visto che dopo, oggi appunto c'è Giacomo, il primo apostolo ucciso, cioè dopo la morte di Cristo viene poi ucciso Stefano, poi Giacomo, poi c'è la persecuzione di Pietro, poi di Paolo, cioè il primo secolo è un secolo in cui l'ebraismo cerca di tagliare le gambe al cristianesimo, cerca di farlo morire, cerca di in qualche modo distruggere i capi della Chiesa, no? E poi purtroppo, lo dico sempre, noi gli abbiamo reso pan per focaccia, questo è stato un errore grave, cioè sono state poi dopo le persecuzioni cristiane nei confronti degli ebrei, no? Ma il primo secolo è questo, quindi qui erano arrivati, quindi probabilmente da questo porto di qua, cioè Aquila e Priscilla dall'Italia erano arrivate al porto di Lecheo. Paolo arriva dal porto di da questa parte, no? E notate questi cristiani, cioè siamo, ripeto, 16 anni dopo, viaggiano per evangelizzare, cioè sia Aquila e Priscilla vengono perseguitati, arrivano qui per annunziare il Vangelo, Paolo arriva qui per annunziare il Vangelo, cosa straordinaria, cioè immaginatevi i migliaia di chilometri, immaginate da Roma venire qui per cacciati e riprendere, sei stato cacciato da Roma perché predicavi e ti ricominci qua con un'altra sinagoga, con altri problemi e così. E Paolo si recò da loro, da Aquila e Priscilla, quindi era una famiglia, marito e moglie, che insieme annunziano il Vangelo, infatti molti li prendono come i patroni della famiglia cristiana, cioè la famiglia che ospita nella sua casa l'annuncio del Vangelo. E poiché erano del medesimo mestiere, cioè fabbricavano le tende, il che non vuol dire le tendine delle finestre, ma le tende da accampamento, cioè facevano le tende per dormire nei viaggi e così via, no? E si stabilì nella loro casa e lavorava, erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Ogni sabato poi discutevano nella sinagoga e cercavano di persuadere i giudei e i greci. Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, quindi sempre da questa parte arrivano anche Sila e Timoteo, che vi ricordate erano stati mandati di nuovo a Tessalonica a portare la lettera ai Tessalonicesi, quindi qui si trovano Aquila, Priscilla, Paolo, Sila, Timoteo e altri cristiani. Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù è era il Cristo. Gesù era il Cristo, no? Qui noi scindiamo la parola Gesù Cristo, che per noi è diventata unità. Paolo predicava che Gesù era il Cristo, e poi il resto lo vediamo meglio, ci fermiamo solo su questa cosa e qui diciamo una parola e chiudiamo, ma è molto importante questa parola. Gesù è l'atteso, sapete che Cristo vuol dire questo, no? Cioè il popolo Israele attende un consacrato di Dio che aiuti a capire il mistero della vita, no? Torniamo a Delfi, cioè a Delfi è evidente il mondo pagano che attende, gli manca qualcosa. La domanda che mi manca nella vita, perché non sono felice, perché le cose non vanno bene. Pensate anche all'attesa delle prostitute, cioè in realtà il mondo pagano era bello, ma era anche problematico. Cioè era come se, vi ricordate il Macedone che dice aiutaci, no? Cioè manca qualcosa, no? Il cristianesimo dirà questa cosa è assurda, cioè ma possono gli dèi gradire delle prostitute sacre? Possono gli dèi essere felici che delle donne qui vengono usate per far sollazzare i marinai? Cioè questo non può essere caro a Dio. È chiaro che ci sarà la misericordia, anche questa è l'attesa, perché poi l'uomo antico era durissimo contro alcuni peccati sessuali, l'ebraismo precedentemente aveva una durezza molto forte, cioè c'era un'attesa nella misericordia ma anche nella chiarezza della proposta, no? E Paolo dice quel Gesù che voi avete conosciuto da quella parte laggiù è l'atteso, è il Cristo, è solo lui la chiave che apre tutti i problemi che non si riescono a risolvere. E concludo questa immagine, abbiamo usato tante volte, sapete che Pietro ha due chiavi, Chesterton usa questa immagine, no? Perché una chiave? Una chiave è una cosa stranissima, cioè una chiave ha dei denti, degli incavi, ha una serie di ricami, uno dice è strana, perché la chiave è così? Perché apre la porta, cioè una volta che tu metti la chiave nella serratura si apre la porta ed entri nella vita. Cristo è, perché Cristo è il Cristo? Perché quando tu metti Gesù nella vita, le attese del mondo si trovano risposta, viene illuminato il male, il bene, i problemi, le scelte, la vita eterna, Dio e così via, no? Quel Gesù è veramente la chiave, è veramente la salvezza, è veramente il Cristo, appunto. E grazie che ci hai portato fin quassù, grazie che con la vostra fatica avete accettato di salire fin quassù.
Lo storico che ha detto, non
aspetta, lo storico è Svetonio, nelle vite degli imperatori. Svetonio, vite degli imperatori, vita di Claudio. Sugli scritti trovi tutte le citazioni precise. Se vuoi te la posso dare più tardi, con me adesso non ce l'ho.
Io prendo appunti e vorrei fare
la lezione, Sandra. Aveva detto che
Andrea. Buongiorno.
Che litigavano a casa di Cristo.
We beg your pardon for noise.
Not a problem. I understood every word you said.
No. Thank you. Bye.
Che hanno capito,
che
hanno
capito, che
capito.
Poi ha detto no.
Bene. Volevi dire qualcosa sulle due?
No, è solo usare il sim. Bene, direi di Claudio, che è del 49, è in Svetonio, e questo editto dice che Claudio, l'imperatore Claudio, cacciò i giudei da Roma, impulsore Cresto, a causa di un tal Cresto che era un fomentatore della folla. Cresto, per lo iotacismo, era chiaramente Cristo. Svetonio, leggendo le fonti, non aveva capito che a Roma si litigava a motivo di Cristo, cioè già gli ebrei ce l'avevano con i cristiani in quel primo secolo, dove ci sono state alcune violenze ebraiche nei confronti dei cristiani, c'erano queste lotte a Roma e lui li cacciò via. Quindi Aquila e Priscilla arrivarono di qui, e invece San Paolo arrivò da Atene o per via terra o dal porto di Cencre, che vedremo oggi pomeriggio. Sì, lo vedete adesso benissimo, sì. Il Tempio di Apollo, lo vedete qui, la città era qui, in maniera da controllare i due porti, e si conobbero, diciamo, fecero amicizia, erano cristiani, erano evangelizzatori, cominciarono a conoscersi, e quando poi arrivarono anche Sile e Timoteo, arrivarono altri due da, vi ricordate che era stato mandato Timoteo a portare la lettera dei Tessalonicesi, allora arrivarono, si trovarono in cinque, e Paolo si dedicò totalmente alla predicazione e cominciò a annunziare che Gesù era il Cristo. Di questo poi parleremo ancora dopo.
Pensavo che guardiamo da dove cominciava il porto, ecco i resti, ma anche dentro al mare, guardate, è ben evidente, sulla destra, quella piccola parte di là, il tempio della dea Iside, sono divinità che portarono i romani dall'Egitto. Accanto c'è una basilica, e guardate com'era il porto 21 secoli fa, un disegno in base a disegni trovati in vari vasi e resti sulle varie monete. Ecco allora com'era il porto, cominciava qui, girava intorno e si fermava là, guardate le mura, eccole laggiù, è proprio lì che c'è quella macchina, e oltre c'era il tempio della dea Venere. Una strada collegava il porto con la città dove andremo, e un'altra di là lunga 6 chilometri fino al Mar Corinzio. Allora, una città al centro, due porti, due mari, Mar Saronico, Mar Corinzio, e i due templi, Iside e Venere. Poi,
se vuole venga all'ombra così... Questo porto di Cencre è citato per un fatto che si ricorda spesso e che invece io trascurerò per dirvi un'altra cosa. Si cita di solito perché qui San Paolo, non si sa bene perché, fece un voto sui suoi capelli, di tagliarseli, di non tagliarseli, eccetera, in relazione a chissà che cosa aveva promesso a Dio che gli offrisse, no? Invece è interessantissima una cosa, di Cencre era la diaconessa Febe che portò la lettera ai Romani a Roma, e Paolo che stava a Corinto, la lettera ai Romani fu scritta a Corinto. Corinto è il luogo dove Paolo scrive la lettera ai Romani e dice che la scrive dentro la casa di Gaio e poi parla di Erasto, il tesoriere della città, vedremo che c'è l'iscrizione, per cui Paolo aveva convertito addirittura il tesoriere di tutta quanta la città, diciamo l'amministratore economico di Corinto, che era a quei tempi più importante di Atene, cioè era diventata, aveva accresciuto il suo ruolo economico rispetto ad Atene, no? E al capitolo 16 delle lettere ai Romani dice così: vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della chiesa di Cencre, ricevetela nel Signore come si conviene ai credenti e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, per salvarmi la vita, e si hanno rischiato la loro testa. E ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Che cosa vuol dire allora? Che Paolo scrive la lettera nel sito dove noi andremo adesso, in una casa, appunto nella casa di Gaio, che ospita me e tutta la comunità, e chiede a una donna, cosa incredibile, di portare questa lettera che potremmo dire è uno dei testi più importanti di tutta la storia dell'umanità. Sicuramente Febe sarà partita dall'altro porto dell'Echeo, perché appunto per andare verso l'Italia non si parte da questa parte ma si parte di là, ma evidentemente lui la stimava talmente tanto che affida lei la lettera a Febe, e quindi come Timoteo viene mandato a Tessalonica, Febe di Cencre viene mandata a Roma con la lettera ai Romani. Voi sapete che la lettera ai Romani è un testo capitale, è uno dei testi importanti quanto Socrate, quanto Platone, anzi per certi aspetti di più, ha segnato tutta la storia, poi Lutero, la Riforma, Sant'Agostino prima e così via, no? Questa lettera è la lettera più lunga che noi abbiamo dell'antichità, cioè Paolo, proprio perché aveva il bisogno di spiegare delle cose, scrive delle lettere lunghissime. Noi abbiamo le uniche lettere più lunghe dell'antichità, sono le pseudolettere, per esempio, non so, Seneca scrive le lettere sull'amicizia, sono in realtà delle finzioni, cioè finge di fare delle lettere e fa prima lettera, seconda lettera, terza lettera, in realtà sono un romanzo, un trattato filosofico scritto in forma di lettera, no? Invece la lettera mandata a Roma è una vera e propria lettera, ed è una lettera, come dicevamo, circolare, cioè è una lettera non indirizzata a un singolo, ma una lettera inviata perché tutti quanti la leggano. E nella lettera si presenta, potremmo dire, la nuova visione di uomo che Paolo ha maturato a partire da Cristo, e potremmo sintetizzarla in tre aspetti, in tre realtà che girano dentro l'uomo. Se volete, ogni educatore, ogni catechista, ogni padre, ogni professore dovrebbe aver chiaro queste cose, no? Prima cosa, dice Paolo nelle lettere ai Romani, l'uomo, nonostante il peccato, ha delle cose bellissime. Paolo dice due cose nella lettera ai Romani, e notate, ripeto, le scrive a Corinto queste cose. Prima cosa, l'uomo dalle perfezioni può conoscere le perfezioni visibili di Dio dalle cose visibili. Cioè l'uomo vede la meraviglia di questo mare pulito e dice, ma è possibile che Dio sia brutto? Cioè questo mare, l'acqua, può essere nata per caso? Cioè dall'idrogeno, al carbonio, cioè come fa a esserci là? C'è un ragazzo bello, una donna bella, un bambino, un seno, una gamba, un cervello, cioè può esistere una mente che ama un corpo così armonioso senza che ci sia una provvidenza nel mondo? Seconda cosa che Paolo dice della grandezza dell'uomo, cioè l'uomo è un grande desiderio, l'uomo sente che si innamora delle cose belle e cerca l'origine della bellezza. Seconda cosa, l'uomo, nonostante non abbia la legge di Mosè, ha una legge scritta nel cuore, che ora lo accusa, ora lo giustifica. Sono proprio le parole testuali di Paolo, cioè noi abbiamo quella che noi chiamiamo la coscienza dice stai rubando, non stai vivendo la carità, non stai ascoltando tua moglie, sei superficiale, non stai approfondendo un problema, oppure ci giustifica, cioè quando un altro ci critica, quando nostra moglie ci tratta male, la coscienza dice ma non è vero, le ho dato quello che devo dare, cioè perché si lamenta sempre? La coscienza ci giustifica e ci critica. se volete, uno dei problemi di oggi è che noi i nostri ragazzi hanno una coscienza che li giustifica solamente, no? Cioè la coscienza serve solo a dire non mi va di studiare, la coscienza è quella che ti dice cocco bello, guarda che sono gli immigrati che non hanno i soldi per studiare, cioè guarda ragazzo, tu non hai fatto un gesto di carità da un anno, cioè non è possibile che tu non dai del denaro per gli altri, non è possibile che non cerchi la verità. La coscienza è questo. Allora Paolo dice l'uomo è, se volete, è bello l'uomo. L'uomo è un desiderio di bene, perché cerca la verità e perché ha una voce che gli fa riconoscere il bene e il male nelle scelte. Però, seconda cosa importantissima, Paolo dice l'uomo è peccatore. Non esiste nessun uomo che sia ebreo, che sia greco, che sia romano, che sia barbaro, sia maschio, sia femmina, che non è peccatore. Quindi l'uomo non è solo buono. Se tu dici accogliamo quello che gli altri dicono, accogliamo, tu ti devi rendere conto che tua moglie dentro di sé ce l'ha il peccato, tuo marito, il tuo alunno, te stesso, cioè c'è il male. E come sapete Paolo nel capitolo settimo, un capitolo che è più moderno di Socrate, poi ne parleremo meglio, ma Socrate nell'Agorà aveva detto se uno fa il male è perché non sa che è male, basta che io gli faccia vedere che il male è male e il bene è bene, io lascio il male e prendo il bene. Paolo dice perché io conosco il bene e faccio il male, cioè il problema del dilemma umano è che non basta conoscere, tu lo sai che ti devi alzare presto, lo sai che non devi pettegolare, lo sai che dovresti fare la carità, lo sai che dovresti essere gioioso, lo sai che dovresti, e non lo fai. Guardate che i peccati sono sempre gli stessi, questa è una cosa incredibile. L'altro giorno padre Maurizio mi diceva noi dobbiamo anche un po' ribellarsi a certe idee, un po' trite ritrite, c'è questo mito, a volte i peccati è fare la lista della spesa. Lui dice certo, è fare, perché cosa devi fare? Non esistono peccati originali, cioè non ci sono peccati. Cioè un bambino cosa deve dire? Che ha detto le bugie, che non ha amato, che non ha fatto, perché la vita è questa, cioè la vita non è che le cose originali sono i gesti di carità, e la santità è originale, il peccato è estremamente banale e ripetitivo e io non ne esco mai. Ecco, questa lettera ai Romani viene mandata per dire che l'uomo ha delle cose bellissime, per dire però che l'uomo ha come una palla al piede, per cui l'automeditazione trascendentale non ti salva, per usare una parola moderna, non basta che fai lo yoga, hai bisogno di un salvatore, hai bisogno di uno che ti ama, cioè se tu vuoi amare non basta che decidi di amare, ma devi avere la grazia di Dio. E questo è il terzo e ultimo elemento su cui lo chiudiamo, ma è importantissimo, cioè Paolo scrivendo a Corinto scrive a Roma e dice fratelli, voi avete delle cose buonissime, voi siete peccatori, la cosa più grande che vi possa capitare è di ricevere la grazia di Dio, cioè voi avete bisogno di ricevere una grazia che vi lancia verso la pienezza della vita. Non basta la vostra forza di volontà che è buona, ma oltre alla vostra forza di volontà serve il perdono di Dio. E possiamo leggere in conclusione quel brano che alcuni esegeti dicono che è il brano più bello di San Paolo insieme all'inno, all'elogio della carità che poi leggeremo a Corinto. Al capitolo ottavo Paolo fa una serie di domande retoriche. Avendo capito che Cristo è morto per noi, che diremo allora? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè è vero che noi siamo peccatori, ma se Dio è dalla nostra parte, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Cioè ci ha dato veramente tutto, come quando una donna dice a un uomo io ti amo, ti voglio sposare, ti do tutta la mia vita, ti do il mio futuro, la mia vecchiaia, le mie rughe, i miei pensieri. Cioè Cristo ci dà il suo sangue, ci dà la sua vita, ci dà il suo amore. Se Dio ci ha dato questo, ci potrà dare, ci potrà condannare, ci potrà, anche se siamo peccatori, ci potrà buttare nella spazzatura. Chi accuserà gli eletti di Dio? Pensate quando noi andiamo in crisi, quando ci accusano, è quella catechista mi ha detto quello, il prete mi ha detto quello, ma chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica, chi condannerà? Ci condannerà Cristo Gesù che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Io sono persuaso che niente potrà mai separarci dall'amore di Dio. Questo è ciò che Paolo da Corinto, attraverso Febbe, diaconessa di Cencre, manda a dire ai Romani, cioè la Chiesa di Roma si radica su questa cosa. Niente potrà mai separarci. Finisco con un'immagine che ho usato altre volte. Una volta mi è capitato un ragazzo che era psicotico, di questi completamente fissati con alcune cose, eccetera, e però una volta mi ha dato una volta un'illuminazione. Una volta mi guarda e mi fa: Andrea, lo sai che se tu credi che Cristo è morto per i tuoi peccati, tu sei salvo?
Basta. Ci troviamo in un reparto con molte cure, testimonianze di guarigione. Allora, qui veniva molta gente, ovviamente gli ammalati, arrivando qui, erano prima, diciamo, costretti quasi di sacrificare un animale. Sacrificavano di solito una pecora, una capra, una cosa del genere, seccavano la pelle dell'animale per qualche giorno e poi lo mettevano sotto un portico, dove lì, sopra questa pelle secca, si sdraiava la persona e subentrava in una fase, in un periodo di varie diete, con erbe di varie sostanze, aspettando proprio di arrivare in estasi, e in quel momento di estasi avrebbe avuto l'incontro con la divinità e fu rapito da lui per indicargli la via della guarigione. Però in questi centri esculapiani, abbiamo parlato di Esculapio, che diventa un bravissimo medico per riportare in vita la mamma dalla morte, e man mano in vita tutti i morti in vita, solo che Hades rimase disoccupato, non moriva più nessuno, e fa: caro Zeus, salvami, perché sono pronto a chiudere la bottega. Lui allora uccide Esculapio e lo trasforma in una costellazione, la famosa costellazione del serpentario, fra virgolette, perché serpente era l'animale sacro, e ovviamente adoperarono in centri di allevamento il veleno per fare i farmaci. Non a caso proprio farmachi in greco significa veleno, e di là deriva la parola farmaco, farmachi, farmaco, farmacia. Dopodiché una cosa, ecco allora le cose offerte dalle parti del corpo guarite, e queste sono poche che hanno messe qui, hanno trovato centinaia di tutte le parti del corpo, sì, avevano problemi, sempre l'uomo aveva problemi di vari tipi, e così allora erano gli ex voto di tutte le parti del corpo che andavano guarite. Tanto per avermi un'idea, intorno al culto esculapiano, che era molto forte, i romani qui erano in grado di fare molti interventi, addirittura nell'encefalo. E per chi mi chiede: Manos, ma cosa gli davano per addormentarli? Ma secondo voi? Ma quasi una botta in testa. Appena io ti apro il cranio, svieni dal dolore, ci vuole tanto. Svenivano dal dolore. Uno deve pensare in maniera molto naturale. Svieni e ti affrontano tranquillamente. Però loro riuscivano, ed altre cose, però bastava quello. E ovviamente riuscivano ad avere interventi nell'encefalo riusciti. almeno così dicono gli esperti, perché io non sono un medico, ma abbiamo qualcuno qui, dicono per poter un cranio cicatrizzarsi ci vogliono 26 giorni dell'intervento grosso modo, e hanno trovato decine di crani così. Significa che la persona che ha subito l'intervento ha vissuto almeno per 26 giorni, significa intervento riuscito. Allora così, intanto, venite con me. Hai freddo, eh? Mi piace come si nasconde. Allora, qui due cose per poter man mano chiudere la visita nel museo. Guardiamo un sarcofago straordinario, è molto bello, e questo sarcofago qui, guardiamo il rilievo, il movimento, l'azione, e di sicuro la persona che è stata inumata lì dentro era molto ricca per poter chiaramente commissionare un tale sarcofago. E questa è la famosa tragedia 7 contro Tebe, dove, se qualcuno si ricorda, dopo la morte di Edipo e attraverso lo zio Laios, il potere passa inizialmente, anzi prima di Laios, il potere passa ai maschi, e Teocle e Polinice, ma dovevano alternarsi al governo ogni 6 mesi, e primo tocca a Teocle. E Teocle al governo, 6 mesi come re, il fratello si sposta ad Argo e comincia chiaramente a studiare nuove tattiche di guerra, di amministrazione, per diventare un ottimo re. Passa il semestre e rientra a Tebe per prendere il suo trono, ma il trono è dolce e il fratello dopo 6 mesi non voleva cedere, e gli fa: caro fratello, i cittadini tebani sono contentissimi di me, credo che non c'è bisogno del tuo intervento, ma puoi stare accanto come braccio destro. Fa: no, a me mi spetta, io sono figlio pure di Edipo, e il patto era tale, in ogni caso non vuol cedere, e lui dichiara guerra contro la propria città. Chiaramente era un blasfemo, allora, contro la propria città, nonostante che il fratello non aveva ragione. In ogni caso dichiara guerra, e prima di avere una strage di sangue del fratello e degli altri, decidono di fare. La città di Tebe era famosa per le sue 7 porte, 7 ingressi. I due re, fra virgolette, selgono 6 militari valorosi e gli mettono uno da una parte e l'altro dall'altra parte delle porte, e in una di quelle 7 sarebbero messi anche loro, e il destino è stato tale: appena aprono la porta, un fratello vide l'altro, hanno scelto la stessa porta di combattimento e muoiono a vicenda entrambi. Allora, questa cosa era rappresentata qui, i 7 contro Tebe, scelta da un ricco cittadino corinzio, e questi sono i telamoni. Immaginatevi che tali, allora, le donne che sostenevano erano le cariatidi, gli uomini i quali avevano la stessa funzione si chiamavano telamoni. Immaginate un po' l'agorà corinzia che vi porterò, con tutti i portici fuori, ma vedremo meglio ad Atene, avendo statue del genere, erano schiavi frigi, con tutti i cassettoni che erano sopra, una cosa straordinaria. Era un'agorà lunga 160 metri e larga 60. Ecco allora pochi dei resti di questa città vivacissima, ricchissima, importantissima, che San Paolo visitò. Immaginate quanto lui è venuto, ha visto tutto intatto, tutto splendente, in una città piena di statue e di idoli. Andiamo di là. Telamoni facevano parte delle colonne dei portici. Immaginate molti telamoni, molte colonne in un portico, che sotto avevano botteghe. E moltissimi mosaici romani dai primi 2 secoli dopo Cristo, periodo nel quale è stata abbellita la città da Adriano, perché Mummio la distrusse nel 146, Cesare la ricostruì dopo il 44 e proprio Adriano l'abbellì, la rende unica. Già però al periodo di San Paolo la città aveva, calcolando minimamente secondo i calcoli più semplici, più di 60.000 abitanti stabili e più di 100.000 passarono al giorno dalla Agora. Immaginate un po'. Cominciamo. Per farvi capire come si presentava la città, e il punto più bello per iniziare, ecco la via di Lecchio. La via di fronte a voi è larga, come vedete, quasi 6 metri, lastricata, e tale era fino al mare in fondo. Era lunga 6 km. Una via allora che partiva dal mare, portavano tutti i carichi, e negli ultimi 500 metri verso la città avevamo lateralmente cose che potete vedere, botteghe di qua e di là. Uno allora veniva via mare, e guardate un po' in questo disegno bellissimo l'ingresso, eccolo, era proprio qui, i famosi propiletti, ecco i portici con i telamoni intorno, tutto intorno portici e botteghe. L'agora era lunga 165 metri, eccola qui, intorno ai portici, e di fronte, che c'è quella mezza colonna, il famoso bema, la tribuna, ecco la tribuna da dove parlò anche San Paolo, predicò, intorno alla città e la difesa naturale con le mura di Acrocorinto. Allora, potete immaginare un po' il centro, con il tempio principale dedicato al dio Apollo, uno fra i pochi templi del 600 che si conservano, avendo le colonne doriche monolitiche, e sono monolitiche. Noi dopodiché andremo per fare la messa lì, sotto gli alberi, all'ombra, che sono le panchine. Allora quasi tutti avrete un posto per sedervi. Allora, se vi va, io vi rubo solo 10 minuti per poter dare il mito del Peloponneso, per capire perché si chiama così questa terra, visto che siamo accanto a Nemea e Micene, per capire come si uniscono le due civiltà, e dopo il mito proprio parliamo di cose reali, della realtà e della messa con Don Andrea. Allora sarò veloce, se mi è possibile. Abbiamo proprio un re che si chiama Nomo, innamorato della propria figlia, un amore, ripeto, non paterno, oltre, e il mito allora crea una chiave. Il papà rappresenta gli autoctoni e la figlia rappresenta la cultura locale, innamoratissima della cultura ogni persona di noi. In un certo momento allora lei cresce, molti chiedono la mano in matrimonio, lui diventa geloso contro di chi se la vuol sposare e fa: cara figlia, io ti voglio tanto bene e voglio vederti sposata, non era vero? Però fa: il tuo futuro marito mi deve battere in una gara, se mi batte ti avrà, se lo batto resti a casa. La figlia, conoscendo bene la mentalità greca, pensava che il papà volesse affrontare il futuro marito in una gara di esperienza. Gli anziani sono molto più esperti e non avrebbe potuto mai vincere nessuno. Il papà della sorella: io voglio sposarmi, voglio far famiglia. A questo punto gli fa una gara di astuzia e di esperienza: non permetterà a nessuno di batterti. Con poche parole mi stai dicendo che non vuoi vedermi sposato. E lui furbo esce fatto: non sarà figlia, ma hai frainteso. Il papà ti ama e sa bene quello che dice. Se lo affronta in una gara di esperienza la perde, ma io voglio vedermi sposato e lo affronto in una gara di forza, dove noi anziani siamo deboli, e prima o poi qualcuno ti batterà e avrai un bel marito, lei è tutta contenta. Papà, allora che tipo di gara? Lui fa una gara di quadriglia, quattro cavalli. Fa ottimo papà, grazie. Ma non poteva sapere che i cavalli del papà erano offerti da Zeus, papà di Apollo, e non poteva mai perdere una gara. E lui le fa: chi vuole proprio averti come sposa, chieda la mano, venga da me qui, mi affronta in gara, se mi batto si avrà, se lo batto prendi la casa. Il giorno dopo allora lui apre la finestra della legge e rimane a bocca aperta. 400 bei uomini pronti a combattere. Come mai il mito greco adopera un numero esagerato? Perché parliamo di guerra, il mito è reale. Allora in pratica arrivarono migliaia di invasori. E come ogni guerra ha sangue, senza sangue guerra non ce n'è, avrà anche questa. Appena vede 400 fa: cara figlia, lo sapevo che tu fossi bella, ma mica così tanta. Ma mica posso combattere con tutti quanti, la mia vita diventa una tortura. Allora fa, devo cambiare la condizione. Se mi batte ti avrà, non cambia. Ma se lo batto, gli taglio la testa per scoraggiare chiunque. Allora, tutti quanti a vedere quel vecchietto hanno riso. Ma lui vuol farci una forenza. E il primo si butta avanti, ma perde la gara. Anche la testa, e lui la pende davanti alla reggia per impaurire gli altri, non voleva baciarli, ma loro venivano avanti e gli uccideva sempre, fino al momento che arriva l'amore, la cultura orientale che fa innamorare la cultura locale, in forma di un uomo chiaramente, il famoso Pelope, eroe orientale. Alto, bello, affascinante, magnifico, lo vede la fanciulla e si innamora colpo di fulmine. Ma di questo innamoramento se ne accorse un brutino. Mirtilos, carrozziere, riparava i cari, ma anche lui aveva un cuore ed era innamorato da anni, ma non osava dirlo. Uno schiavo dichiara l'amore verso la regina, è impossibile. A quel punto si avvicina e le fa: cara Etona mia, inutile nasconderlo. Sei innamorata di lui, come lo so, perché io da anni sono innamorato di te, ma da schiavetto non osavo a dirtelo, e tu mi dirai adesso perché oso, e perché so come farlo vincere, e lo avrai accanto a vita, ma io cosa voglio? Una notte d'amore. Non a caso ti aiuterò, se è d'accordo il tuo futuro marito, basta dirlo, mi prometti una notte d'amore e io farò il possibile. E lei gliela promette, ma non lo avrà mai, perché dopo la vittoria di Pelope che vincerà, viene assassinato subito il povero Mirtilos. A questo punto allora che succede? Il carrozziere che riparava i carri prima della partenza, al posto dei chiodi o i buloni di ferro, il carro del papà aggiunge buloni di legno. Parte il papà non poteva immaginarselo, era un fedele carrozziere, spaccato le ruote, capovolta la fatica, morto il papà, così il bello si sposa di lei. Da questa terra l'ultima regione diventa sua. Allora la terra di Pelle, solo che il greco meso è l'isola, era sempre considerata un'isola, tranne l'unico attacco all'istmo, prima adesso non c'è più, allora è una vera isola. Prima era vista come isola, l'isola di Pelope, Pelope più meso fa Peloponneso, e loro due sposati si avranno Atreo e Tieste, i due figli. E loro, per motivi proprio di concorrenza e di dominio, arriveranno al punto che Atreo uccide i 12 dei 13 figli di Tieste, si salva uno che diventerà l'amante della moglie del primo cugino. Tante cose,
ma
molto
più. Tanto che beautiful, ragazzi, adesso abbiamo capito le origini del povera, adesso ho capito tutto.
In ogni caso, se vi va, sul pullman, sia domani che avremo una giornata, sia dopodomani, raccontiamo il resto delle storie. A me mi interessa una cosa: la via di Lecchio, le botteghe, sotto la famosa sorgente che prendevano acqua, prima era quella sopra vista, poi la portarono giù, incanalarono l'acqua di sopra, l'agorà intorno, le botteghe, il tempio e tutte le case. Immaginate un po' allora che in quel periodo che viene a San Paolo la bellezza, basta vedere qui, guardate che portici, che fascino, che ricchezza in questa città, che lui viene e deve annunciare in persone che amavano il lusso, che avevano perso il controllo, che erano in decadenza, la parola di Dio. Come era difficile e come lui si impegnò, perché era sicuro di questo. Perché in effetti, come se qualcuno dicesse ad una persona: vai a vendere, che ne so, una sedia bella in una casa che hanno migliaia di opere d'arte, eppure se la tua, nonostante la semplicità, è quella vera per te, è più anatomica, vai a venderla. Questa sicurezza lo riguarda in questo posto. Non voglio dire altro, la parola, perché l'ora vola già le 5:20. Allora il bema di là e poi andiamo verso il luogo dove puoi parlare, meglio lì, e poi continuare la messa.
Della messa, e facciamo una ulteriore riflessione sul luogo e renderci conto proprio che Paolo è stato veramente qui. Abbiamo visto la via che va verso il Lecheo, lì Febe è stata accompagnata probabilmente da Paolo, cioè quella via l'hanno fatta insieme con le persone che accompagnavano Febe, che doveva prendere la nave per andare verso Roma, no? E invece dagli Atti degli Apostoli al capitolo 18, noi appunto sappiamo che da questo edificio che viene chiamato il Bema, in realtà il termine romano sarebbe il rostra, hanno parlato insieme Gallione e Paolo, proprio perché Paolo è stato processato anche qui a Corinto. E noi sappiamo dagli Atti che Paolo è stato nel primo viaggio un anno e mezzo qui, la lettera ai Romani invece l'ha scritta nel secondo viaggio, quindi è stato almeno due volte, un anno e mezzo il primo viaggio e poi un periodo imprecisato il secondo viaggio, è nel secondo viaggio che manda la lettera a Roma, tutte e due le volte poi torna a Cencre, da lì torna in Asia Minore, torna a Antiochia, quindi da qui riandava al porto e riprendeva la strada verso l'Asia Minore, verso Gerusalemme, no? E che cosa avviene qui appunto su questo tribunale, il rostra, come sapete anche a Roma c'è un foro romano dove si parlava pubblicamente, no? Dice così il testo degli Atti: mentre era proconsole della Caia Gallione, finalmente leggiamo il testo di questo Gallione di cui ho parlato un sacco di volte, i giudei insorsero in massa contro Paolo e lo condussero al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere, cioè Paolo da lì stava per parlare, dinanzi era radunata la città nell'Agorà, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un'azione malvagia o giudei, io vi ascolterei come di ragione. Cioè, se Paolo ha commesso un delitto, ha fatto una cosa contro la legge romana, io sono pronto a ascoltarvi. Lo stesso discorso di Ponzio Pilato, lo stesso discorso delle altre città. Cioè, se veramente questa gente è contro lo Stato di Roma, noi interveniamo. Ma se sono questioni di parole, o di nomi, o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende, e li fece cacciare dal tribunale. Quindi Paolo in realtà non parla. Notate che qui, lo vedremo poi leggendo qualcosa della prima lettera di Corinzi, è esattamente questo, cioè Paolo non fa niente contro l'impero romano, ma sta presentando parole, nomi, leggi diverse, cioè sta presentando la teologia, la spiritualità, è diverso Dio, vi annunzio finalmente il Dio vero, e Gallione dice: queste cose a me non mi interessano, cioè sono fatti i vostri, vedetela voi ebrei. Allora e li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di tutto ciò. Sostene lo troveremo poi come cristiano dentro la lettera ai Corinzi. Cioè questo Sostene, che era il capo della sinagoga, non sappiamo esattamente qui dove era la sinagoga, dove Paolo si riuniva con gli ebrei e insieme si distanziava da loro, venne evidentemente picchiato perché già si stava avvicinando ai cristiani, e poi lo ritroviamo pienamente passato dalla parte giusta ai Corinzi. E se noi veniamo proprio alla lettera ai Corinzi, la lettera ai Corinzi, la prima, di cui parliamo un po' di più, Paolo la scrisse probabilmente da Efeso, cioè una volta tornato dall'altra parte del mare, sentì il bisogno, lo vedremo meglio anche nell'omelia, di intervenire in alcune questioni concrete. Ma prima di parlare delle questioni concrete, ritorna a questo punto centrale e mostra che, queste sono le parole, se volete, che potremmo tenere nel cuore e tante volte le abbiamo usate, ci racconta che Dio si è rivelato. Quello che a Delfi non avveniva mai, cioè a Delfi non avveniva, Dio in realtà non si rivelava, Apollo restava un Dio misterioso, Paolo dichiara che ci rivela il mistero di Dio. Nella croce, nel crocifisso, dice Paolo ai Corinzi, quindi da qualche parte dove si riunivano loro lessero la prima lettera ai Corinzi, probabilmente ce ne fu un'altra intermedia, poi c'è una terza, che è quella che è la seconda ai Corinzi, e ho la terza o la quarta lettera, ma soprattutto Paolo dice questo: Dio si è rivelato lui nel mistero della croce. Ed è, torniamo a rifletterci, a fermarci, perché è veramente la chiave di volta, il grande mistero della tutta la fede, ed è ciò che noi dobbiamo annunciare nella catechesi. Noi dobbiamo mostrare perché noi siamo cristiani, perché Dio si è rivelato. Prima di Gesù Dio non aveva ancora parlato, non era ancora arrivato a dire pienamente se stesso, il suo amore, il suo volto. Io quando penso a queste cose mi vengono in mente sempre delle storie, provate a inventarne voi, di persone che tu solo a un certo punto capisci chi sono veramente, perché ti vogliono bene, ti stanno vicino ma non si rivelano fino in fondo. A me è capitato, per esempio, io ho battezzato una ragazza adulta, la prima catecumena in parrocchia, e sono stato vicino a lei, eccetera, eccetera, poi ci siamo persi, poi soprattutto mi ha chiamato perché era morta la madre, io avevo conosciuto i genitori al momento del battesimo, e dinanzi alla tomba, cioè prima di fare il funerale, il papà mi ha portato alla tomba della moglie che era gravemente malata, eccetera, no? Questo uomo non aveva battezzato la figlia, era anticlericale, parlava sempre in qualche modo in maniera critica della Chiesa, faceva il mangiapreti, eccetera, no? Si è messo a piangere e mi ha fatto: Don Andrea, io adesso a lei glielo voglio dire, io non mi sono mai sposato, ho sempre convissuto, ma per me lei era la donna della mia vita, io le avevo promesso che non l'avrei mai lasciata e lei mai mi avrebbe lasciato, e durante la malattia io le ho detto: se Dio ti guarisce io ti porto in carrozzella sull'altare, perché Dio deve sigillare il nostro amore. Non l'ho mai detto a nessuno, ma te glielo voglio dire. Cioè, che cos'è una persona che improvvisamente ti rivela un segreto di se stesso, no? Cioè, è una persona che sembra burbero, cattivo, e invece ti accorgi che ha una bontà, una tenerezza, una delicatezza verso questa donna, e addirittura è disposto ad andare all'altare perché le vuole bene, no? E lo dice a una persona in quel momento particolare. Cioè, è arrivata la rivelazione di se stesso, no? Se ci pensate, a noi ci piace tanto, insieme la cosa più difficile, cioè noi non raccontiamo mai chi siamo veramente, pochissimi sanno se siamo felici, se siamo tristi, cosa pensiamo, oggi c'è, lo si dice allo psicanalista, lo si dice al pediatra, lo si dice, però è raro che io a un amico dico veramente chi sono, a volte manco alla moglie o al marito si dice, o i figli, cioè dire se stessi è la cosa più difficile, no? E serve un lungo cammino per arrivare a dire se stessi, serve un cammino progressivo, è tutta la rivelazione di Dio, cioè pian piano Dio si è avvicinato, no? E in Sant'Exupéry c'è quell'immagine della volpe che il piccolo Pice vuole un amico, ma e allora passa la volpe e dice: diventiamo amici, e la volpe dice: ma guarda che l'amicizia non è che si fa così, l'amicizia è una cosa lenta, progressiva, pian piano, io mi devo fidare di te, poi verrà un momento dove ci siederemo vicini uno all'altro, no? Ecco Mosè, Abramo, Mosè, Giacobbe, Job, Isacco, Giona, Ruth. Dio pian piano si è seduto più vicino finché in Gesù è venuto in mezzo a noi nella croce, ha rivelato pienamente il suo segreto. Allora Paolo ha spiegato ai Corinti, agli ebrei e ai pagani, guardate, ai pagani dice quel Dio che voi non conoscete, voi chiedete la sapienza, chiedete i miracoli, agli ebrei quel Dio che voi pensate di conoscere ma che in realtà vi manda la legge ma non si rivela, ecco io ve lo rivelo e si rivela nella croce. Nella croce Dio si rivela pienamente. Secondo me nella catechesi noi dovremmo molto insistere su questo, che l'uomo, da quando esiste l'uomo primitivo, vuole vedere Dio, ma l'uomo non può conoscere Dio. Cioè, noi a volte ci preoccupiamo di dire che l'uomo desidera Dio, ma ci dimentichiamo di dire che l'uomo non riesce a conoscere di Dio, perché per conoscere Dio è Dio che deve rivelarsi, non posso io conoscerlo se lui non mi parla. Se volete, come un'immagine che io uso ogni tanto, è come se nel cuore ci fosse una specie di porta la cui chiave è solo dall'interno, cioè l'uomo non può aprire il cuore di Dio, deve essere Dio che apre dall'interno il suo cuore, no? Così una mamma non capisce il figlio se il figlio non gli racconta veramente che cosa sta provando, no? Ecco, l'uomo vuole con la filosofia, la matematica, la scienza, la musica, l'arte, l'amicizia, le stelle, cerca di dire ma Dio chi è? Ma non ci riesce, è impossibile. Noi dovremmo dire la rivelazione, il cristianesimo è la risposta che Dio dà a questa impossibilità, a questo desiderio impossibile che noi abbiamo, ma finalmente Dio lo rivela. E alla fine dovremmo dire perché Dio rivela questo, la prima parte delle Lettere ai Corinzi è tutto questo, no? Dio ci ha rivelato il segreto del suo cuore dandoci il suo spirito, Dio lo rivela perché questo segreto è l'amore, cioè Dio vuole avere noi come coloro che lo capiscono. La croce è questo mistero per cui Dio si rivela non come una verità astratta, ma come qualcuno che si vuole donare pienamente a noi. Noi in fondo quando una persona, un amico ci racconta chi è, noi capiamo che in quel suo raccontarci ci sta anche dicendo conta su di me, io ti voglio bene, sarò sempre al tuo fianco, cioè non è che ci dice chi è e poi tanti saluti, c'è una poesia della Zimborka che si chiama Curriculum, dove lei dice, una poetessa polacca straordinaria, lei dice noi sul curriculum scriviamo tutto tranne le cose che veramente ci interessano. Non scriviamo come ci ha trattato nostro padre, non scriviamo che il nostro amico ci ha lasciato, non scriviamo che noi vorremmo stare con quella persona che non ci si fila di pezza. Il curriculum dice delle cose, ma non dice le cose che siamo noi, no? Quando noi diciamo, quando Dio dice chi è veramente, lo dice perché vuole essere nostro amico, vuole, perché ci sta dando la vita, ci sta dando il suo amore, sta morendo crocifisso per noi, ci vuole dare la salvezza e per questo si rivela pienamente. Di oggi ci dice che c'è una grande sofferenza per chi è cristiano, che poi diventerà, diventa gioia, lo diventerà, ma è anche una grande sofferenza. Pensate a Giacomo che muore primo degli apostoli, eppure è l'amato di tutta la Spagna, cioè Giacomo è la persona che appunto genera l'Europa, tutto il mondo guarda a lui, no? È veramente un dolore ed è una gioia grande, no? E lo stesso Paolo ha dato la vita a tutta la Grecia, i monaci, i frati, i padri, i vescovi, i cristiani, e noi stessi dobbiamo a Paolo la nostra vita. Serve, ha mandato la lettera a Roma, ha fondato questo luogo, ha generato in qualche modo anche questo la nostra vita. Eppure Paolo è stato continuamente, proprio in questa chiesa di Corinto, non capito, cioè potremmo dire che è stata la comunità, una delle comunità dove ha ricevuto più problemi, più contestazioni, più problemi proprio con le stesse persone della comunità e poi con quelli di fuori. Abbiamo già visto che la comunità ebraica lo voleva far condannare, lo voleva far imprigionare, no? Il Gallione si ferma e lo lascia lì. vi ho fatto un elenco ieri sera mentre passeggiavate, perché il mio compito è quello di fare. Se voi prenderete i corinzi, è proprio un modo perché possiate entrarci dentro. La lettera comincia dicendo che la comunità è divisa. C'è chi dice di essere di Apollo, chi di Cefa, chi di Paolo, chi di Cristo. Cioè, alcuni dicono a noi ci basta Cristo, non vogliamo né Cefa, né Pietro, né Paolo. Pensate quanto è divisa una parrocchia, quanto il parroco, il viceparroco, i movimenti, i cammini, gli scout, quelli di quella spiritualità. Paolo dice, attenzione, poco oltre voi trovate la situazione di uno che convive con la moglie di suo padre. Cioè, evidentemente c'era un uomo che aveva sposato una seconda moglie dopo la morte della prima, e il figlio, questa donna aveva lasciato l'uomo e si era fidanzata con il padre, no? E Paolo dice, attenzione fratelli, la sessualità è una cosa, cioè non è che si può fare qualsiasi cosa, la sessualità, proprio se uno vede, io non desidero che mia moglie me la porti via un altro, cioè è evidente che uno non può fare quello che vuole. Andate avanti ancora e trovate i tribunali pagani, cioè ci sono dei cristiani in lite a Corinto che vanno a chiedere il parere ai tribunali pagani, cioè si rivolgono di nuovo ai magistrati. Pensate quanti figli cristiani vanno dall'avvocato per l'eredità del padre, della madre. Pensate, a volte succede, a volte fra vescovi, preti. A Roma abbiamo avuto dei casi dove dei preti hanno fatto, cioè addirittura la gente si rivolge al tribunale pagano e non risolve le cose dentro la chiesa. Poi dopo c'è di nuovo il caso della castità, c'è la questione delle vedove, la questione, quello che abbiamo letto alle meteore, perché alcuni vorrebbero vivere una vita licenziosa, pensano che uno siccome cristiano può fare qualsiasi cosa, e Paolo dice, attenzione, non è vero, l'amore impera, chiede, cioè ci sono delle scelte da fare, non è vero che l'amore, qualsiasi cosa va bene per l'amore, e arriva a dire chi commette impurità non entrerà nel regno dei cieli. Poi dopo c'è sempre qui a Corinto la questione delle carni immolate agli idoli. Sapete che quando, ci ha detto varie volte la guida, si offrivano i sacrifici agli idoli, a Apollo, eccetera, e allora la carne degli agnelli immolati veniva poi venduta al mercato. E allora alcuni cristiani si scandalizzavano che altri cristiani compravano la carne e la mangiavano, perché era carne che era stata sacrificata, consacrata a Apollo, eccetera, eccetera. No? E Paolo dice la coscienza sia rispettare la coscienza dell'altro, cioè se un mio fratello si scandalizza è meglio che io rinunci a ciò che io penso sia in qualche modo vero, se non è essenziale, pur di venire incontro a quello che lui mi chiede. Poi al capitolo undicesimo c'è la questione degli abbigliamento degli uomini e delle donne, che è interessantissimo, uno dei primi casi dove Paolo, non c'era la questione del gender, ma dice che l'uomo e la donna vestono in maniera diversa. Bisogna avere degli abiti diversi perché questa è una realtà che caratterizza l'uomo e la donna. Al capitolo sempre undicesimo avete l'Eucaristia, si celebrava la messa di stagione intorno e a quei tempi si celebrava la messa ma poi si mangiava dopo, e c'erano alcuni che mangiavano le cose da ricchi, c'erano come un picnic, c'era chi aveva centinaia di cose da mangiare, altri che non avevano niente perché erano poveri. E Paolo dice, come potete celebrare l'Eucaristia se non mettete la carità insieme tutti quanti? Poi oltre c'è la questione dei carismi, dei doni, c'erano quelli che parlavano in lingue, e quelli che parlavano in lingue si sentivano più vicini a Dio degli altri. E Paolo dice, io parlo lingue molto meglio di voi, ma io preferisco fare una catechesi con 5 parole chiare piuttosto che dire delle parole che non capisce nessuno, perché i carismi servono per la comunione, non per la divisione. Se un carisma diventa un elemento di divisione, sta snaturando la sua realtà. Poi al capitolo quindicesimo c'è la questione della risurrezione, alcuni corinzi non credono che risorgono i morti. E poi tutta la seconda lettera ai Corinzi è passata, l'abbiamo ascoltato nella lettura, Paolo dice ci perseguitano sempre, ma le persecuzioni non sono solo fuori dalla Chiesa, sono dentro la Chiesa. Paolo se la prende con alcuni che chiama iperapostoli, superapostoli, come c'è Superman, Superpippo, lui dice alcuni si credono più apostoli degli altri, allora alcuni pretendono di dire loro tutto quello che si deve fare, eccetera, eccetera. Ecco, che cosa ci dice questo? Ci dice fratelli. La vita è difficile. Cerchiamo la comunione, non ci scandalizziamo. Paolo, dinanzi a questi problemi, non si è mai fermato. Nella comunità che lui amava, la comunità forse ha scritto più lettere, succedevano continuamente discussioni su tutti questi problemi e lui tranquillamente tirava dritto e andava avanti perché era per il bene, perché il Signore voleva tutto quanto questo. E poi Paolo chiedeva soprattutto qui a questa comunità l'unità. E mi piace dire le ultime due cose importantissime. Sapete che l'unità, Paolo dice, la si fa intorno all'Eucaristia. Paolo dice: io vi trasmetto quello che ho ricevuto. E Cristo prese il pane. Quando Paolo dice vi trasmetto quello che ho ricevuto, non vuol dire che lui ha raccontato l'Eucaristia, ma vuol dire che Paolo era un prete. Paolo ha celebrato la messa, noi lo abbiamo per esempio in un brano degli Atti, dove Paolo fa la fratio panis a Troade, noi abbiamo, è l'unico apostolo di cui siamo sicuri che ha celebrato la messa, in realtà siamo sicuri di tutti, ma è l'unico di cui si dice che spezza il pane, rende grazie e lo distribuisce a Troade. Paolo dice vi ho trasmesso, cioè ho celebrato l'Eucaristia, vi ho dato l'Eucaristia. Lo ripeto, senza la messa noi non avremmo Gesù. La Bibbia non basta per avere Gesù. La tradizione è parola di Dio più della scrittura. Perché la tradizione, cioè la viva voce della Chiesa, quando i sacerdoti dicono questo è il mio corpo, quella è parola di Dio. La parola di Dio è Dio che dice questo è il mio corpo. E Paolo dice siate uniti intorno alla messa. E l'altra grande realtà è il mistero della carità. Nella lettera di Corinzi, a un certo punto, al capitolo tredicesimo, Paolo esce con questo, gli studiosi chiamano l'elogio della carità, cioè al di sopra di ogni virtù c'è la carità. E notate, si parla di tutte le cose belle. Se io anche parlassi le lingue degli angeli, se conoscessi i segreti di Dio, cioè se io sapessi predicare, se io fossi teologo, perché è importante predicare, è importante essere teologo, se anche dessi tutte le mie sostanze per i poveri, se anche avessi la carità materiale, ma non avessi la carità dentro il cuore, non avessi la comunione con gli altri, non avessi la comunione con Dio, non avessi quel dono che mi viene da Dio e che io dono agli altri, io sono come uno strumento che suona vuoto. Così raccogliamo nel silenzio, accompagnati dal canto di queste cicale, per riconoscere ancora una volta come questo luogo, questi passi, questa tradizione apostolica veramente ci trasmette la vita, e per chiedere al Signore che ci dia più carità, ci faccia vivere tutti i drammi, i dilemmi della vita, della Chiesa, della politica, tra cristiani e al di fuori della Chiesa, eccetera, avendo sempre quella carità, quell'elogio della carità. Tre sono le cose che restano, la fede, la speranza e la carità. Di nuovo torniamo a ciò da cui siamo cominciati. Ma più grande di tutto è l'agape, è la carità.